Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. La conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone sta per prevedere l'ennesima modifica alla legge di riforma sulle province. Una modifica che consentirà in pratica nell'adeguamento all'ultimo dei rilievi sollevati in estate da Palazzo Chigi sulla legge approvata da Sala d'Ercole. Dopo la mega impugnativa di Roma alla riforma esitata a luglio, infatti, governo e Parlamento si erano trovati d'accordo sulla scelta di ignorare la Delrio, cioè solo nel passaggio in cui si prevede la coincidenza tra il sindaco del capoluogo ed il sindaco metropolitano. Una scelta che era sembrata a tanti, anche per il fatto stesso di essere l'unico punto non ricopiato dalla norma nazionale, una mossa per penalizzare gli attuali sindaci di Palermo, Catania e Leoluca Orlando ed Enzo Bianco. 100.000 euro per i dirigenti degli enti regionali e delle partecipate che fanno capo alla regione. Via libera all'ARSA la norma che prevede i tetti per gli stipendi, una norma inserita nella mini finanziaria discussa ieri e nel corso del pomeriggio invece la maggioranza era stata abbattuta su un altro argomento caldo, l'allargamento dei consigli di amministrazione delle società partecipate e il via libera è arrivato anche al riassorbimento dei 1.500 ex lavoratori degli sportelli multifunzionali della formazione professionale. Sono riprese le operazioni di recupero del barcone con a bordo circa 700 persone affondato il 18 aprile del 2015 nel canale di Sicilia. L'intervento, sottolinea una nota della Marina Militare che coordina il recupero, era iniziato il 27 aprile, ma le navi erano state costrette a interrompere le operazioni a causa delle condizioni del mare. Il peschereccio si trova ad una profondità di circa 370 metri a 85 miglia dalla costa della Libia. Per riportarlo a galla e trasferirlo in porto ci vorrà circa una settimana. L'arrivo al pontile della NATO di Melilli è prevista non prima del 9 maggio. Il barcone sarà sollevato dal fondale tramite un sistema di recupero robotizzato, controllato dalla superficie e progettato ad hoc, realizzato sulla base delle dimensioni del peschereccio. Una volta che il peschereccio con a bordo i corpi di centinaia di migranti sarà tornato a galla, si utilizzerà l'azoto liquido per mantenere all'interno una temperatura tra i 5 e i 10 gradi. Successivamente sarà collocato su una chiatta e trasferito in porto, dove verrà sistemato in una tenso struttura lunga 30 metri ed alta 10 metri. I corpi saranno recuperati dai vigili del fuoco che entreranno nel barcone adottando le procedure stabilite per gli interventi di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico. Tutto l'intervento, sottolinea ancora la Marina, avverrà in assoluta sicurezza con rischio biologico escluso dal Ministero della Salute, sia per gli abitanti nel territorio circostante che per il personale dei vigili del fuoco. Il relitto sarà bonificato e poi smaltito. L'esame dei corpi spetterà invece agli esperti della Labanoff dell'Università di Milano per cercare di dare loro un'identità. Al termine di tutte le operazioni saranno sepolti nei cimiteri siciliani. Trasporti, assistenza, studenti disabili, voucher per le famiglie, approvato all'ARS un emendamento al disegno di legge stralcio in attesa che le scuole vengano dotate di una unità di personale e che le stesse vengano formate, è stata prevista la possibilità di sopperire tramite voucher erogato direttamente alle famiglie dei ragazzi disabili. Tra le 6 cementerie individuate in Sicilia indicate per lo smaltimento dei rifiuti ci sono le 2 cementerie della zona industriale di Modica e di Ragusa, entrambe di proprietà della Colacem. Il progetto è stato messo su dal governo Crocetta alle prese con l'emergenza rifiuti, visto che dal prossimo mese le discariche siciliane non saranno più in grado di raccogliere la quantità dei rifiuti prodotti nell'isola perché sature o inadeguate. Per evitare il trasferimento all'estero dei rifiuti, che graverebbe sul bilancio regionale e quindi sulle bollette pagate dagli utenti. Agenti della Questura di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Siracusa a carico di Ferro Maurizio, di 53 anni, siracusano. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sorella. Ancora agenti delle volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel controllo del territorio, hanno denunciato LC 30 anni siracusano per il reato di inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale della PS cui è sottoposto. Poi BR 29 anni siracusano per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Sempre nella giornata di ieri, Francesco Rubino, di 42 anni, lentinesi, destinatario del provvedimento di fermo emesso dalla Procura distrettuale antimafia del Tribunale di Catania, si è costituito. All'uomo, oltre al precedente provvedimento emesso dalla Procura distrettuale, veniva altresì notificato il sopravvenuto atto di convalida del fermo di indiziato di delitto con contestuale ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Siracusa. Infine, gli agenti del commissariato di Avola hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni nella flagranza di reati di atti persecutori, lesioni aggravate e minacce nei confronti della moglie. L'uomo ha aggredito la moglie davanti a un supermercato e l'ha inseguita con lo scooter mentre questa cercava di fuggire a bordo della propria autovettura. Dopo le incombenze di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato, Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria ha tratto in arresto San Martino Salvatore, nato a Vittoria il 5 febbraio del 1960, per detenzione di armi alterate per qualità e potenzialità offensive, e ancora Monteleone Francesco, nato a Vittoria il 13 marzo del 1995, per detenzione di hashish e detenzione illegale di armi e munizioni, provento di furto. Inoltre è stato denunciato per coltivazione di marijuana VV, di 49 anni, vittoriese. Sempre nella giornata di ieri, così come disposto dal questore di Ragusa, Giuseppe Gammino, gli uomini della squadra mobile e del commissariato di Vittoria hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari e su alcuni luoghi di lavoro, anche con l'ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato in forza a Catania e giunte all'uopo in ausilio. In occasione dell'anno santo della misericordia voluto da Papa Francesco e della 50ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, si celebrerà sabato 7 maggio nella casa di Don Pino Puglisi a Modica il Giubileo regionale dei giornalisti. L'evento celebrativo, inserito nella settimana delle comunicazioni sociali e alla vigilia della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, è promosso dall'Ufficio regionale per la cultura e le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Siciliana in collaborazione con gli uffici delle comunicazioni sociali delle diocesi di Noto, Ragusa e dell'arcidiocesi di Siracusa, con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Delegazione della Sicilia, dell'UCISI, Unione Cattolica della Stampa Italiana, Sezione Sicilia, dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Noto, dal 7 maggio al 28 agosto 2016 all'ex Confitto Ragusa si terrà la mostra Barolo a Noto, a cura di Giuseppe Stagnitta e realizzata da Fenice Company Ideas e Associazione Culturale Studio Soligo in collaborazione con il Comune di Noto, patrimonio dell'UNESCO. L'idea della mostra nasce dall'esigenza di raccontare e far conoscere al grande pubblico la potente forza comunicativa della personalità più eclettica e importante dell'arte del Novecento, cioè Andy Warhol. Le opere esposte all'ex Confitto Ragusa di Noto saranno circa 120, provenienti dalla famosissima collezione Rosin-Kutzmann. Il percorso espositivo inizierà con 20 disegni degli anni 50 che descrivono l'inizio della sua carriera, per passare alla nota Campbell Soup e Brillo e dalla celebre Marilyn Monroe a Ingrid Bergman, da Man Ray a John Gotti e Liz Taylor, al famosissimo pezzo unico che rappresenta Mao. Esposta anche la rara opera su tela di Liza Minnelli e Assassino a Dallas e opere rappresentative di quasi tutta la sua produzione. Rosolini, anche per quest'anno l'amministrazione comunale, per venire incontro alle esigenze degli allevatori del territorio, già fortemente provati dalla crisi del settore, ha deliberato di impinguare il capitolo di bilancio alla voce interventi per la zootecnia, al fine di effettuare interventi ciclici di sverminazione e di migliorare le condizioni igiene e benessere di bovini. A breve sarà avviato quindi il servizio di profilassi contro la parassitosi degli animali bovini ricadenti sul territorio comunale condotti da allevatori residenti a Rosolini, quantificati in 1.500 capi di età compresa tra 6 mesi e 24 mesi. Il servizio sarà effettuato direttamente presso gli allevamenti delle aziende da parte di professionisti regolarmente iscritti all'ordine professionale dei medici veterinari. Ancora una volta, afferma il sindaco Corrado Calvo, i fatti smentiscono quanto asserito da più parti, ovvero la mancanza di risposte concrete in agricoltura, premesso che il sindaco e l'amministrazione comunale non hanno competenza sulla materia dell'agricoltura e della zootecnia, tuttavia posso assicurare che l'interesse non è venuto mai meno, né da parte mia né degli assessori, a sostegno delle ragioni degli agricoltori, del mondo agricolo e degli allevatori in particolare. Da sempre siamo al fianco degli allevatori e degli agricoltori e prova ne sia il fatto che insieme abbiamo sostenuto feroci battaglie ovunque si sono svolte manifestazioni per rivendicare i loro diritti. Il servizio, che sta per essere avviato per effettuare la profilassi contro le parassitosi degli animali da allevamento, è un'ulteriore dimostrazione della nostra vicinanza a tanti operatori agricoli e allevatori del territorio comunale che svolgono con coscienza, serietà e passione il loro lavoro e del nostro impegno proteso a promuovere tutte le iniziative per migliorare l'attuale situazione e alleviare il grave stato di difficoltà in cui versano a causa della crisi economica che sta divorando l'economia del mondo agricolo e zootecnico del nostro territorio. L'assessore all'agricoltura, Michele Floridia, esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto dall'amministrazione comunale e aggiunge che ulteriori benefici per i residenti delle contrade riguardano le agevolazioni sulla tassa dei rifiuti per coltivatori diretti e imprenditori agricoli relativamente ai fabbisogni residenziali ma censiti all'Agenzia del Territorio come fabbricati rurali, oltre a quelli adibiti a stalle, ricoveri, animali, eccetera. Rosolini, il prossimo 10 maggio partirà ufficialmente il nuovo asilo nido comunale Paperopoli, la cui cerimonia di inaugurazione è prevista per le ore 10.30 presso la struttura sita in via Rossini. Lo annuncia, non nascondendo la sua grande soddisfazione, il sindaco Corrado Calvo, dopo che grazie all'encomiabile lavoro svolto dai funzionari e dipendenti comunali e dalla struttura capofila sono state superate le innumerevoli vicende burocratiche e normative che hanno frenato finora l'avvio del servizio. Si tratta, afferma il sindaco, di un asilo nido pubblico, il servizio per l'infanzia più idoneo per rispondere alle esigenze delle nostre famiglie, atteso che questo servizio riprende dopo oltre 10 anni di inattività. Un esito, come si diceva, molto complicato, in quanto per la prima volta i servizi di assistenza agli anziani e all'infanzia sono stati portati avanti attraverso il distretto sociosanitario 46, comprendente 5 comuni della zona sud e che ha messo a dura prova i vari soggetti coinvolti. Per questo, sottolinea il sindaco Corrado Calvo, devo ringraziare tutti i collaboratori, funzionari e dipendenti comunali, la struttura capofila e quanti con il loro lavoro ci hanno permesso di ultimare i lavori e attivare il servizio, mantenendo in questo modo la promessa che avevamo fatto ai nostri cittadini. Ritengo, conclude il sindaco, che una buona amministrazione si misuri anche dalla qualità dei servizi per l'infanzia e in generale per la persona. Per questo posso affermare che l'amministrazione comunale di Rosolini intende continuare su questa strada nella pianificazione delle future progettazioni di servizi sociali dedicati ai giovani, agli anziani, alle famiglie e ai disabili. L'assessore comunale ai servizi sociali Michele Floridia, nell'esprimere la propria soddisfazione, sottolinea come i servizi educativi della prima infanzia rappresentano una priorità dell'amministrazione comunale di Rosolini, che persegue l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei piccoli cittadini e delle loro famiglie attraverso la proposta di un'offerta educativa pensata e realizzata con la finalità principale di garantire risposte qualitativamente valide. Continuiamo ancora con Rosolini, inizierà da stasera per terminare venerdì 6 maggio prossimo il ciclo di disinfezione, disinfestazione e deratizzazione del centro abitato predisposto dall'amministrazione comunale, di concerto con l'ufficio ecologia. I cittadini delle varie zone saranno tempestivamente avvertiti sia per quanto concerne la giornata che l'orario di esecuzione delle operazioni. Andiamo adesso a concludere con i festeggiamenti in onore della Santa Croce a Rosolini. Diamo lettura del programma di oggi, 4 maggio, e domani, 5 maggio. Oggi, mercoledì 4 maggio, alle 7.30, si sono svolte le celebrazioni lodi mattutine. Alle 19, celebrazione eucaristica animata dal gruppo famiglia. Alle 20.30, recita del Santo Rosario presso l'eremo di Croce Santa. Domani, giovedì 5 maggio, alle 7.30, celebrazione lodi mattutine. Alle 19, solenne celebrazione eucaristica e ostensione del simulacro della Croce Santa nell'anno giubilare della Misericordia. In questa occasione si potrà lucrare l'indulgenza plenaria prevista per l'anno giubilare. Alle ore 21, veglia di preghiera comunitaria, la chiesa rimarrà aperta fino a tarda sera per la preghiera personale. Siamo arrivati così alla fine anche di questo appuntamento di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.